Scusatemi.
Prego.
Bene, benvenuti a tutti. Seconda sessione del colloquio Filolog, Sof, IA e Musica, proposto dal maestro Capuano, che ha invitato il maestro Pavan e il professor Sini a un dialogo sui temi che avete già visto essere stati introdotti la volta scorsa, cioè 2 settimane fa. Io lascio subito la parola a loro, che si saranno ultra organizzati, e torno nella mia postazione di lavoro. Quindi oggi abbiamo un microfono nuovo, credo che sia il momento di proclamarlo, festeggiarlo, e quindi sentirete, spero, molto bene i relatori e non invece altri commenti che potranno venire dalla regia, che sono io. Arrivederci e buon lavoro.
Apriamo questa seconda sessione del colloquio con un ascolto direttamente, così ci darà il là per sviluppare ulteriori argomenti. Non è la giusta. Sicuramente. Le code Betamine. Grazie, Violinica. Grazie mille.
Hanno detto da casa che non si sentiva adesso.
Ecco, peccato.
Mandiamo il link.
Come l'altra volta magari sarà un po' finito il link. Abbiamo sentito l'inizio della settima sinfonia di Beethoven, una delle composizioni più note, insomma, della nostra cultura musicale, eseguita dall'Academy of Ancient Music. Il direttore, devo girare il microfono, mi ero già dimenticato, eccolo qui. Quindi Academy of Ancient Music, il direttore Christopher Hogwood, che purtroppo è scomparso da qualche anno. Ed è un'esecuzione con gli strumenti, diciamo così, originali, tra virgolette, cioè strumenti che venivano utilizzati all'epoca di Beethoven, non che i violini, i flauti non vengano utilizzati oggi, no? Ma in questa esecuzione si utilizzano proprio i modelli che erano in uso in quel periodo, gli archi corretti, i flauti che sono completamente diversi, gli ottoni che sono molto diversi e così via, e in più si è cercato di recuperare tutte le indicazioni che la partitura di Beethoven poteva dare, può dare, può darci, insomma. Torniamo un po' in quello che ci siamo detti l'altra volta, poi l'esecuzione musicale, cioè, l'interpretazione, diciamo così, è un'altra cosa, no? Si hanno gli strumenti, la lettura della partitura, ma poi quello che avviene nel momento dell'esecuzione è un'altra cosa. Ti lascio sicuramente la parola.
Io tra l'altro sono stato subito indotto in errore perché pensavo facesse una comparazione con una versione moderna, fra virgolette, e io pensavo che fosse la versione moderna. Questo mi dice anche come a volte un orecchio allenato può confondere i due approcci. Ma effettivamente quello che si può dire è che, cioè, oltre agli strumenti
Scusami Gianluca, che hai appena iniziato, mi hai chiesto se c'era la versione anche di Cara, c'è anche quella in realtà, adesso me lo...
Infatti confuso. Mi ricordavo che me ne avevi parlato.
Sì, c'è anche quella, ma poi la sentiremo in un altro momento, perché da casa...
Se può interessante anche, magari, essere interessante anche poche battute, ma sentire
proviamo, la differenza. Vediamo, scusate, mi alzo per andare da Florinda. Ecco che... c'è il tentativo, vediamo un po' cosa succede, spostando il microfono. Quindi. Allora, guarda, è il note numero 5, quello esattamente al di sopra di quello che abbiamo iniziato adesso, quello lì.
Ed è Karajan questo?
Questo è Karajan con la...
No,
con la Filarmonia Orchestra di...
Allora il primo ciclo.
Il primo ciclo, esattamente.
È inglese.
Stavolta sentono meglio.
E magari non tutto.
No, si sentono prime, proprio l'incipit.
Non pensate, c'è la pubblicità tristissima. E...
quando è arrivato nella nostra clip.
Va bene.
No, a me piace molto di più. Ciao, sto crescendo.
Scusa.
Prego, prego. No, può essere interessante per i nostri ascoltatori, poi quando hanno tempo, veramente di accostare le due esecuzioni per capire un po' il discorso che stiamo facendo, quali sono le differenze, che non parlerei di differenze strutturali, ma sicuramente un approccio molto differente rispetto alle due esecuzioni. E oltre agli strumenti diversi, come diceva Franco, che sono totalmente diversi, soprattutto i fiati, si parla proprio di strumenti fatti di materiale differente, con una meccanica totalmente differente. Solo per darvi un'idea, gli ottoni, cioè i corni, le trombe, i tromboni, all'epoca di Beethoven, prima, non avevano i pistoni, quindi avevano una possibilità di riproduzione di note limitata alla scala per la quale erano stati tagliati questi strumenti. Quindi per dire, un corno in do può produrre nella prima ottava soltanto i suoni appartenenti all'accordo di do, esclusa la mediante in realtà, e cioè con delle limitazioni, diciamo. Mentre poi, man mano, l'evoluzione, parlo sempre di evoluzione non in senso non necessariamente migliorativo, ma comunque quando l'esigenza di avere una tavolozza più ampia, proprio per l'espressione di quello che il compositore voleva esprimere, porta allo sviluppo di alcune tecniche relative agli strumenti che effettivamente li evoluziona. L'introduzione dei pistoni significa che questi strumenti possono produrre tutte le note cromatiche già dalla prima ottava con molta più facilità, diciamo così. E l'altro elemento da considerare è l'approccio dinamico. Ecco, nell'approccio HIP si sente una maggiore secchezza del suono, proprio perché gli archi suonano sul budello, a volte sul budello nudo. Si è usato il budello fino agli anni 20, agli anni 30 del Novecento. Poi la scuola, da una parte americana, dall'altra parte russa, ci ha portato gradualmente all'uso del metallo, che è quello che sentite oggi in un'orchestra e anche nella versione di Karajan, chiaramente. Perché si è arrivati al metallo? Perché il metallo è più stabile, il budello si scorda molto facilmente, molto più costoso, però produce un altro suono, ecco, il punto è questo, produce un suono decisamente differente. Potremmo sintetizzare dicendo che il budello può arrivare ad articolare maggiormente, e qui poi si innesta tutto il discorso del parallelismo con la lingua parlata, ma ci arriveremo magari più tardi. E quindi secchezza di suono, trasparenza di suono maggiore, con gli strumenti antichi le linee secondarie è molto più facile che emergano, anche massa sonora decisamente diversa, perché questi strumenti si usavano in sale più piccole di quelle a cui siamo abituati oggi. Beethoven non componeva le sue sinfonie per essere eseguite in un teatro da 2.000-3.000 posti, ma per essere eseguite in saloni di famiglie nobiliari o accademie, appunto, di estimatori, accademie borghesi, ma sicuramente che non avessero le dimensioni di quelle a cui siamo abituati oggi. E un ultimo elemento che farei notare, a parte appunto l'articolazione, la massa sonora, e anche l'uso del vibrato. Ecco, questo è un altro argomento per noi, una crux dell'HIP. Usare sì, qua no, quando il vibrato, mentre da un certo punto della prassi esecutiva in poi, diciamo anche lì all'incirca all'inizio del Novecento, si inizia a usare il vibrato in maniera omnipresente, anche un po' ingombrante talvolta, perché l'intenzione è quella di scaldare il suono e di proiettare il suono maggiormente, proprio nell'ottica di una funzione che possa arrivare il suono anche all'ultimo ascoltatore di una sala molto grande. Quindi la preoccupazione era quella di proiettare il suono. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su questi elementi.
Direi che hai detto sicuramente le cose più importanti.
Dunque, partendo da... non entro in giudizi estetici, ecco, chiaramente Carlo dice mi piace molto più la seconda esecuzione, anche a me devo dire, lo confesso, però ecco, è un Beethoven molto diverso, è il Beethoven di Karajan, è nato in quel contesto, lui aveva iniziato a lavorare con questa orchestra londinese che gli era stata affidata, plasmandola e sicuramente seguendo la sua idea di suono che era molto particolare. E non che il Beethoven di Hogwood sia più Beethoven, vabbè, su questo poi ci torneremo. Si tratta anche in quel caso comunque del Beethoven di Hogwood. Ecco, l'ultima cosa anche mi viene in mente, l'aderenza, appunto come già diceva Franco, alle indicazioni del compositore, o meglio, le indicazioni presenti sul testo, per tornare all'argomento dello scorso incontro. E ad esempio, un esempio su tutti, le indicazioni metronomiche. Come dicevo già, Beethoven aveva cura di segnare i metronomi per l'esecuzione delle sue opere. E se voi sentite tante esecuzioni diverse di questa sinfonia, troverete metronomi sempre diversi. Nelle versioni HIP c'è questo tentativo, questa aspirazione ad avvicinarsi alla volontà del compositore e quindi di attenersi maggiormente alle sue indicazioni anche in termini di metronomo. La volta scorsa abbiamo parlato di un parallelismo tra due discipline, la filologia letteraria da una parte e la filologia musicale dall'altra. Abbiamo visto che la seconda, la filologia musicale, derivi essenzialmente dalla prima, sebbene con alcuni secoli di ritardo, e si modelli essenzialmente sulle regole che cambiano nel tempo della prima disciplina. Cosa c'è di comune? Questo, secondo me, è il momento di porsi anche questa domanda. Abbiamo delle tracce scritte nell'un caso e nell'altro. Abbiamo la co-originalità della notazione musicale occidentale rispetto alla scrittura alfabetica, che è un fenomeno eminentemente occidentale. E qui insisto sempre molto su questa derivazione della notazione musicale in Occidente, sempre, dalla esperienza, dalla pratica, questa pratica molto specifica che è l'uso della scrittura alfabetica, e che si oppone invece alle scritture extraeuropee che hanno una natura molto diversa, così come la musica e la notazione musicale hanno una natura molto diversa. Abbiamo in questo caso anche la comunanza del supporto e delle tecniche, direi, di incisione, per esempio la pietra incisa dallo scalpellino è comune alle prime testimonianze della scrittura letteraria, come alle primissime testimonianze di notazione musicale in Grecia. Poi passiamo alla pergamena, la pergamena usata dagli studiosi di Alessandria o dagli scrittoria monastici, fino ad arrivare al foglio, all'inchiostro, infine alla stampa e al carattere mobile. Come non sarebbe mai nata la notazione musicale, così come la conosciamo, senza la scrittura alfabetica, altrettanto possiamo dire dell'invenzione della stampa. Cos'è il carattere mobile se non l'inveramento della atomizzazione del significato operata dall'invenzione dell'alfabeto? Quindi il carattere mobile in qualche modo incarna, incorpora questa idea di atomizzazione che appunto è data, è determinata dall'affermazione della pratica della scrittura alfabetica. Non so se qualcuno di voi è mai stato a Magonza, a Mainz, c'è un museo dedicato a Gutenberg, e c'è una cosa che mi ha molto colpito. Esiste un esemplare di tavolo di stampa, per usare gli ideogrammi cinesi, ed era una specie di un ufficio intero, perché immaginate una plancia con 10.000 piccoli cassetti che corrispondevano, secondo determinati criteri, ai singoli ideogrammi che poi venivano stampati. Quindi immaginate questa complicazione infinita che per noi contraddice la ratio dell'introduzione della lettera alfabetica e del carattere quindi mobile singolo che corrisponde ad essa. Un criterio quindi di razionalizzazione sia del tempo di chi ci lavora, sia delle risorse economiche necessarie per realizzare questo prodotto. La stampa dà origine, potremmo dire, anche alla serializzazione, che ci rimanda idealmente alla strategia platonica dell'imitazione, cioè le cose copie delle idee e i prodotti artistici copia delle copie. Quindi io lo vedo come un inveramento di questa strategia messa in atto anche in una pratica ben determinata come quella della stampa. Comune alle due scritture è anche la disposizione nello spazio del foglio. L'orientamento, non dimentichiamo che le notazioni musicali in origine hanno inglobato la presenza di un testo, e questo obbliga la scrittura musicale a seguire l'andamento del testo. Se per noi il testo procede da sinistra a destra, non avremo una notazione musicale che procede al contrario, se non in qualche esperimento astruso, tipo Benedetto Marcello quando musica i salmi in ebraico, sappiamo che l'ebraico si scrive al contrario, e lui sperimenta una notazione musicale che procede al contrario, ma chiaramente si tratta di espedienti speciali, diciamo, che però ci fanno pensare quanto appunto ci sia questa coessenza, questa parentela strutturale tra appunto la scrittura alfabetica e la notazione musicale. Oltretutto la scansione spazializzata sia della scrittura letteraria che della notazione musicale ci rimanda a una scansione temporale che poi è messa in carne, per così dire, dall'atto performativo stesso, cioè la musica suona in un certo modo affermando una temporalità o muovendosi entro una temporalità, o chi legge un testo ad alta voce ugualmente mette in atto un atto performativo che ha a che fare con un'idea di temporalità. Questa temporalità che non è una categoria astratta imposta, ma deriva, potremmo dire, dall'atto stesso in opera. E qui sì, mi rifarei anche all'idea di ottocentrismo dell'Occidente, cioè della centralità della visione rispetto agli altri sensi che sono messi in qualche modo a margine. Ed ecco perché noi abbiamo bisogno, per poter fare determinate operazioni sulla musica, sulla scrittura musicale, di vederla in qualche modo. E forse è per questo che nasce l'esigenza di una notazione, con tutte le conseguenze che ne derivano. Non so se avete qualche nota fin qui.
Io ho più di una nota.
Prego.
Anch'io dopo.
Poi vorrei parlare un po' dell'ermeneutica, di come si può innestare in questo discorso, ma alleggerirei un attimo.
Io ho molto riflettuto su alcune cose che ho imparato dalla volta scorsa e la riflessione mi ha portato, diciamo così, a delle domande, cominciando da una domanda molto puntuta, non so come dire, ma ha senso parlare di filologia musicale? O è una pura sciocchezza? Perché la filologia musicale non esiste. Esiste soltanto la filologia letteraria. Sì. Filologia vuol dire analisi della parola scritta, prima ancora ovviamente verbale, cioè analisi del significato delle parole una per una, prese una per una. Questo fa la filologia, attraverso una visione della lingua sistemica, cioè nella consapevolezza che ogni parola acquisisce appunto il suo significato logico all'interno di un sistema di altre parole che sono contemporanee nel loro uso, che costituiscono appunto il sistema della langue, avrebbe detto De Saussure, ma che Hegel, molto prima di lui, avrebbe detto questo è il logos, è la logica occidentale, è la totalità della logica, che non è la logica del giudizio, ma appunto del sillogismo hegeliano, che è un tutto sintetico. Cosa c'entra questo con la musica? Niente. Questo è soltanto un'operazione, diciamo così, di natura verbale e di natura sistemica, e soprattutto è un'operazione, diciamo così, che mira al lessico, è una faccenda lessicale. Se uno dice, che so io, buono, cosa vuol dire buono? Faccio un esempio molto noto. La parola misero italiana nel 1300 voleva dire una cosa totalmente diversa da quella che intendiamo noi quando diciamo misero. Quindi tu per rianimare questo significato devi rianimare un intero di significati con i quali stai in una relazione, diciamo così, di non è quello, non è quello, non è quello, quindi è quello. Come quando tu dici che cosa significa bianco, che cosa significa verde. Verde significa non blu, non rosso, non giallo, eccetera. E questo insieme lo colloco in una situazione significativa, appunto. Quindi è soltanto lessico, ed è naturalmente un lessico di cui tu ti rendi conto. Se c'è una continuità, anche questa è un'altra cosa straordinaria. Cioè ogni lingua è la traduzione di un'altra lingua. E non puoi capire l'altra lingua se in qualche modo non ci sono delle somiglianze. Lo vediamo subito con il gergo dei ragazzini, no? Che dicono, per esempio, dicono la parola scialla, dico bene, scialla. Io non so assolutamente cosa vuol dire perché me lo sono dimenticato, me l'ha spiegato Florinda. Perché non so cosa vuol dire? Perché non riesco a fare la traduzione in un lessico che mi è familiare. Quindi ogni volta che tu parli di un lessico, il greco antico, ma il greco antico è zero se tu non lo puoi mettere in relazione, in una continuità storica con la lingua italiana. Infatti questo è il problema dell'etrusco, no? Che non si riesce a mettere in collegamento, un po' sì, adesso sì. Quello che voglio dire è che chi parla di filologia parla di questo ambito qui, e l'attribuzione alla musica, agli studiosi della musica, di filologia musicale, è una bestialità. È semplicemente un non senso, perché l'operazione è tutta diversa. E in questo senso, sebbene io non abbia mai amato Hanslick, però capisco cosa lui vuol dire. Quello che dice è troppo poco, questo è sicuro, ma quello che dice è anche preciso. Cioè, la musica non ha significato. Se il significato è la questione del lessico, la musica non è lessico, il suono do non ha nessun significato. Se paragonato appunto a un lessico, e quindi non ha nessun senso che ci sia uno studio filologico della musica, non può essere filologico. Lo ha fatto per ragioni storiche, per darsi delle arie, non so perché assomigliava un po', ma certamente questo è un punto sul quale un chiarimento è necessario. E adesso veniamo a quello che è la scrittura musicale, rispetto a quella verbale. Innanzitutto, no, c'è una cosa prima che voglio chiarire. La scrittura verbale non si riduce all'alfabeto. Se si riducesse all'alfabeto, alle lettere dell'alfabeto, nessuno capirebbe niente. Cioè la scrittura verbale si coniuga assieme ad una scrittura non verbale. Io per esempio posso dire si precipitò subito, e per far capire cosa voglio dire non metto le pause. Non si, pausa, precipitò, perché le pause non sono alfabeto. Sono strumenti non alfabetici, dei quali l'alfabeto ha un'esigenza totale per farsi. Per esempio, io posso dire, non così! Come faccio a far capire che devo leggere non così? Perché ci metto il punto esclamativo, che non è una lettera alfabetica. Oppure posso dire, davvero? E ci metto il punto di interrogazione. Ma posso persino dire, davvero? Dov'è? Sia l'interrogazione, sia quante volte vediamo l'interrogativo e l'esclamativo. Senza tutta questa roba, un testo sarebbe assolutamente illeggibile, no? Faremmo molta fatica a ricostruire. Ora, nella musica le cose non vanno in questo modo. Faccio due esempi, dove si vede bene che questo che dico ora non è scrivibile. Penso a un esempio del Pulcinella di Stravinsky, che a un certo punto dice con grande mestizia che morirà. Subito dopo la musica fa morirò, 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 morirò. È meraviglioso. Cioè, non credeteci, Pulcinella non morirà mai, poi fa uno scongiuro, poi vi prende tutti in giro, poi fa una buffonata. Come fai a scrivere questo? Come fai a renderlo in lettere? Ecco, questo in lettere non lo rendi. È la musica che lo rende, ma la musica lo fa non con le parole, no? Assolutamente non con le parole, ma col suo tipo di espressività e col suo tipo anche di scrittura. Un altro esempio che ricordo spesso, che è meraviglioso, il combattimento dei Tancredi e Clorinda. Non Florinda. Quando sapete, no, quando Tancredi ha ferito a morte, non sapendo chi ha ferito a morte, va a sollevargli l'elmo e vede che è la donna che lui ama, lui sta ammazzando la donna. E Tasso risolve la questione da grande poeta con un, come dire, con un arresto. La vide e la conobbe. Punto. Adesso io mi metto nei panni di Monteverdi. Come lo rendi in musica questo affare qui? Non lo puoi rendere, perché è un colpo di silenzio, un colpo di... rimani folgorato e immobile. Subito dopo si fece il coraggio, no? Eccetera, eccetera, corse a prendere l'acqua, eccetera, non morì già, eccetera, eccetera. E io capisco che il povero Monteverdi non sapeva come fare, essendo per lui assolutamente necessario il cantar vivendo il contenuto, cioè di dare in musica l'equivalente. E allora cosa fa? Una genialata. Rinuncia all'effetto che è proprio della parola, la vita della conobbe, e prende invece e assume la possibilità di un effetto musicale. La vide e la conobbe. Cioè, come dicevi tu, lo mette nel tempo, nel processo. Allora, con questi esempi voglio sottolineare la differenza totale. Cosa fa la scrittura musicale, appunto? Quella che ha ragione Hanslick, non può dare significati, non... ma fa tutt'altro. Primo, e direi questa è la cosa più generale, induce, scrive, suggerisce un gesto, cioè non dice che io ho detto ma non sarà mai così, ma dice no, 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 no. Che poi ci posso mettere non sarà mai così, oppure non ci credo proprio, perché i contenuti dei significati sono relativi ad un'altra forma di comunicazione, ma il gesto è comune. Il gesto, perché è il gesto di quando parliamo, naturalmente, no? E quindi, come dire, ad Hanslick io risponderei, hai ragione sul significato, però hai trascurato il senso. E il senso è così profondo che ha dentro di sé le condizioni e della musica e della poesia. E in un certo senso forse è vero che viene prima la musica e molto dopo la poesia. Molto dopo. Perché la musica c'è anche prima che tu sai parlare. La musica è già il gesto del bambino che strilla, che piange, che si contorce, eccetera, eccetera. Questo si può rendere musicalmente. Rendere verbalmente vuol dire una trascrizione in un altro codice semantico, eccetera, eccetera. Quindi, anzitutto questo. Ma poi, come il maestro Pavan ci ha tante volte mostrato in concreto, la scrittura musicale dice cosa devi fare sullo strumento. Ti dice con quali dita devi suonare, su quali corde devi suonare. Quindi è tutta un'altra cosa, evidentemente, no? Che non ha niente a che vedere con la voce, o con le parole, col significato. Poi certamente la scrittura musicale ha l'ossessione di dirti a quale altezza. Cioè ha creato quello che ha detto adesso meravigliosamente appunto Gianluca. Ha creato una stampa, nel senso del luogo della pagina dove tu hai la possibilità di stabilire delle altezze relative. Ma come noi sappiamo non ci sono altezze relative in un attore che recita a teatro, ci sono approssimativamente, poi se il regista è trailer deve fare così, se il regista è un altro deve fare cos'ha, e se l'attore vuol fare a modo suo, fa anche lui a modo suo, e non è detto che faccia un sol bemolle o un si bemolle, no? Fa qualche cosa che è genericamente più acuto o più grave, diciamo così. Allora è qui che secondo me va trovando il senso. Ho esaltato il senso. È qui che il significato, diciamo così, si traduce nella vita. In una vita gestuale, in una vita tecnologico-strumentale, in una vita occasionale per l'esecuzione del momento, che non si può scrivere, evidentemente. No? Difatti la cosa più giusta della scrittura musicale è che della musica non si può scrivere. lo diceva Stravinsky, tra l'altro, no? Dice, quello che è più bello della musica purtroppo non si può dire.
Una cosa da niente.
È una cosa da niente. Però perché ci intendiamo? Ci intendiamo perché, appunto, come dicevo prima della lingua, che deve avere una continuità tra due lingue, una continuità storica che riesce con la seconda a capire la prima, più o meno orientarsi, no? Misero vuol dire un'altra cosa, però insomma più o meno siamo in un'area di comprensione. E questo per la musica è molto più profondo, perché la musica deve avere una continuità di gesto emotivo, di gesto passionale, di gesto relazionale, che è attivo nella vita molto prima di tutte le scritture possibili, tutte le scritture immaginabili. E allora credo si debba tenere in equilibrio tutto questo, che va poi rimesso, non ci perdo neanche una parola perché ne abbiamo parlato tanto la volta scorsa, col fatto che tu non ricostruirai mai la situazione. Il fatto di sapere che Beethoven usava il budello del maiale, io ho conosciuto un imprenditore italiano che ha fatto un sacco di soldi perché è andato a comprare i maiali in Cina, dove costavano meno, quindi lì ha fatto il budello, ha avuto un grande affare.
È costosissimo, troppo.
È costosissimo, sì, ma lui ci ha fatto una, era di Reggio Emilia, si è fatto una domanda semplice: dove ci sono più maiali al mondo? Risposta: in Cina, quindi costano meno. È andato in Cina a comprare i maiali. Ma volevo dire, questa attenzione, appunto, questa attenzione al fatto originario del gesto, della vita, eccetera, eccetera. Però c'è una continuità, e quindi io immagino come a me fa l'effetto incomprensibile certa musica asiatica o certa musica araba, che trovo indigeribile, ingestibile, qualcosa di noiosissimo, addirittura di stonato. Non ho continuità con loro. È come appunto leggere una scrittura che non è alfabetica. Così da noi, laddove c'è continuità, certamente c'è Beethoven. Poi naturalmente tu ti dici, ma quel Beethoven là, sono tutte notizie importanti, sapere che i fiati non erano fatti così. Sempre tradotti qua, però. Christopher Hogwood è in quella stessa situazione in cui è Karajan, cioè con in più delle nozioni erudite, di cui può farsi qualche cosa, certamente è ammirevole, ma non immaginatevi di essere Beethoven, cioè di avere la sensibilità musicale di Beethoven, che richiedeva appunto, come ha detto bene Gianluca, quelle stanze, quel pubblico, questa serie di nobili idioti che facevano un chiasso e lui si incazzava, no?
Lo pagavano.
Lo pagavano, ma lui aveva il coraggio di sbattere, non suono più. Che era una roba da pazzi, insomma, per quella società, perché il musicista prima è quello che stava in cucina, insomma, faceva il sottofondo musicale. Ecco, tutto questo come fai a ricostruirlo? Come fai a rifare il mondo di Beethoven? Quindi il sapere che usava è una cosa interessante, importante, perché ci dà un'idea, un indizio, è una traduzione che parte da qui e che è leggibile solo perché parte da qui. Perché sennò come fai a capire dove c'è scritto crescendo, che è quel crescendo lì, è crescendo beethoveniano, non è crescendo rossiniano, eccetera. Ma perché tu sei Beethoven, tu sei Rossini, eccetera. Non so se mi sono spiegato, ecco, era soltanto un sasso nello stagno.
Non so se vuoi iniziare tu a difendere.
Sì. Volevo prima di tutto aggiungere un giro di grazie. Sì. Una questione che forse è un po' troppo ampia, ma ci tengo, a proposito della scrittura musicale. Noi partiamo da un presupposto che è estremamente contemporaneo e moderno, che riguarda la scrittura. Devo togliere la mascherina, la tengo, tolgo, così magari mi sentite meglio. Che noi abbiamo questo punto di vista che, come dire, in realtà è molto, molto recente, quello della scrittura, della necessità della scrittura musicale. Faccio un esempio rapido e veloce. Fino al 1520 circa, ma poi si può andare anche alla seconda metà del secolo, contrappunto, che per noi che abbiamo studiato, no, a scuola, il contrappunto era una materia ostica di regole, di sistemi che ci permettevano poi di scrivere della musica, non aveva niente a che fare con la scrittura. Cioè, il contrappunto era qualcosa che si improvvisava sopra una linea che era data in precedenza, una linea melodica che poteva essere un tenore, poteva essere un canto piano preso dal gregoriano. Ora, non è così semplice. Contrappunto alla mente.
Bestiale.
Che ancora non era considerato alla mente.
Il verso.
Esatto. Che ancora non è considerato alla mente, perché è la forma di contrappunto, di composizione. Cioè i grandi compositori, poi anche successivi, penso a Josquin, penso a Monteverdi, penso a Palestrina, scrivono alla mente, non scrivono sulla carta, non scrivono nel momento in cui devono comunicare il loro pensiero, perché altrimenti poi la musica non può essere eseguita. E non c'è una gerarchia migliore, peggiore fra oralità e scrittura, no? Noi oggi, per Beethoven è un'altra storia, nel senso che chiaramente lì c'è una impossibilità di poter sviluppare una composizione di quelle dimensioni alla mente, no? Sarebbe anche interessante fare un esperimento di questo genere, ma
oggi nessuno saprebbe farlo, probabilmente.
Esattamente.
È una pratica estinta.
È una pratica estinta e diventa, contrappunto, indica la pratica scritta, appunto, cominciano i tedeschi intorno al 1520, lo sono sempre più sistematici, poi si aggregano gli italiani, ma ad esempio gli spagnoli considerano il contrappunto sempre come una pratica di oralità. Al tempo stesso, però, non c'è contrapposizione, oltre a non esserci ordine gerarchico fra le due pratiche di scrittura e di oralità, non c'è contrapposizione fra le due, perché senza scrittura non è possibile l'oralità. Questo è un problema molto grande che abbiamo nella pratica storicamente informata, perché si parla spesso di tradizione non scritta, nella musica particolarmente del 500, poi anche del 600, che sembra, come dire, arrivare per grazia divina, no? Cioè l'improvvisatore arriva, improvvisa, fa il suo pezzo di bravura e se ne va. E no, in realtà è tutto preparato, cioè Quintiliano diceva consuetudo, no? Quindi è l'esercizio e la pratica quotidiana che ci permette di avere gli strumenti per sviluppare una oralità che vada incontro alla scrittura e viceversa. Poi, ecco, questo secondo me è un punto abbastanza importante anche per capire poi quello che succede anche per Beethoven, no? Cioè il modo di procedere, di comporre di Beethoven è ancora in parte legato a questo tipo di procedimento. Se pensiamo che la scrittura, poi appunto alfabetica o meno, no? Sia quello che risolve la questione musicale dei secoli di cui ci interessiamo noi, cioè i secoli in cui è stata scritta la musica migliore, no, adesso scherzo, assolutamente non è così, ma fino appunto a Beethoven, ecco, più o meno quel periodo, dobbiamo fare i conti con una visione sociale, ma oso dire antropologica, radicalmente diversa, non solo dal punto di vista del rapporto fra il compositore e il committente, fra il compositore e la chiesa, fra il compositore e quello che gli dava il lavoro, come viene voglia spesso di dire oggi, no? Si sentono spesso queste sciocchezze che circolano, ma proprio nel rapporto che si ha con la materia musicale. Cioè noi abbiamo perso quel mondo, è un mondo che purtroppo è andato perso, e il problema oggi, secondo me, è che ad esempio nei conservatori in tutto il mondo, non parlo solo dell'Italia, in cui si studia la musica antica, diciamo il periodo di cui stiamo parlando, ripeto ancora una volta, non si possono ricreare, non si vogliono, anzi, fra virgolette, ricreare quelle condizioni, per cui si cresce studiando il solfeggio in Italia ancora parlato, no? Non si canta, non c'è quel tipo di approccio alla musica. E soprattutto manca anche un'altra questione fondamentale che gli antichi, cioè nel Cinquecento, ripetono molto spesso. Ad esempio Bermudo, che è stato un teorico spagnolo molto importante, dice: due contrappuntisti, quindi due compositori all'impronta, diciamo così, però preparatissimi, grandi compositori, si incontrano e non riescono a cantare insieme per sviluppare un contrappunto bello, formato, preciso, no? Come mai? Perché non vivono insieme, dice. Perché non condividono la stessa tavola, non condividono la stessa stanza, non condividono le abitudini di vita, non solo musicale. E questo è... Noi oggi viviamo in modo radicalmente opposto alla musica, no? Cioè c'è questo professionismo serrato, il maestro lo sa molto meglio. Esattamente, lo sa molto meglio di noi, perché lui è il direttore d'orchestra, quindi si trova di fronte a persone che a volte sono orchestre stabili, però a volte sono musicisti che si ritrovano magari per quell'occasione, altro che vivere insieme, no? Altro che mangiare lo stesso pane, questo non è possibile. Chiudo questo, rubo un altro minuto, circa la filologia. Allora, vero, no? Certamente lo studio della parola, diciamo però che secondo me potrebbe essere preso in considerazione anche il flusso della trasmissione del testo all'interno della filologia, nel senso, mi permetto di dire questo, cioè la ricostruzione del testo. Da quel punto di vista, se noi vogliamo leggere, che ne so, la Divina Commedia, visto che abbiamo avuto questa esperienza dantesca molto, molto recente, non abbiamo un autografo di Dante, non abbiamo copie probabilmente dirette del suo autografo, abbiamo perso tutto. C'è stato qualcuno, e adesso si sta rifacendo anche tra l'altro, no, l'edizione della Commedia, ci sono 600 testimoni, credo, più o meno, no? Fra frammenti e copie complete, che si è messo, non sto dicendo sia giusto o sbagliato, però il percorso è ricostruiamo, cerchiamo di costruire quel testo per andare verso un antigrafo probabile, possibile. Cioè cerchiamo di andare il più possibile verso quello che ha scritto il nostro Dante. Ora, se io non avessi più la partitura della settima di Beethoven, no? Avessi solo copie molto tarde, a parte il dolore che sentirei nel più profondo del cuore, ma uno sforzo in quella direzione lo farei. Cioè farei uno sforzo per andare verso una ricostruzione di un testo che potrebbe essere il più vicino possibile a quello che Beethoven ha lasciato scritto sulla carta. Secondo me questo mi permetterebbe certamente non di rivivere quel mondo sonoro, assolutamente, questo è impossibile, ma solo un pazzo può pensare, no, una cosa del genere, penso che tu sia d'accordo.
È la caricatura, Gianluca, che fanno gli avversari di solito.
Sì, giustamente, sì, esattamente, no, ma quello è una cosa che è scontato che non sia così, ma il fatto che Beethoven, avendo avuto la sua dignità di compositore, di persona, ci ha lasciato qualcosa. Nel caso delle sinfonie, per fortuna abbiamo gli autografi, possiamo vedere lui in quel momento, quel determinato momento, che cosa ci ha scritto. Io sono sicuro che comunque, anche se quello è un percorso, un momento di passaggio della sua vita, no, di autore, quello sicuramente è un testo che mi aiuta di più a capirlo, non a ricostruire il mondo sonoro, no, in cui lui è vissuto, rispetto a un testo che magari è stato riprodotto alla fine dell'Ottocento sulla base di una orchestra sinfonica, che ne so, di New York oppure di Berlino, quello che vogliamo. Perché poi gli interventi ci sono stati. Non so se mi sono spiegato.
Ma continuamente dici una cosa... Parli di una preoccupazione assolutamente condivisibile. Sono d'accordissimo con te, ma riguarda te e me e noi. Non riguarda assolutamente la musica di Beethoven. Riguarda la musica di Beethoven nella misura in cui noi sappiamo chi è Beethoven. E quindi c'è stata tutta una storia. Altra cosa è quello che fai tu, che è un lavoro meraviglioso, di andare a prendere nei conservatori, nelle biblioteche, dei testi che o li fai vivere tu o sono morti.
A volte è meglio lasciarli morire.
Ma anche in quel caso sei tu il problema, mi spiego?
Sì, certo.
Sei tu il problema. Questo non toglie niente all'opportunità di uno studio arcaico, arcaicheggiante. Certo, quello che dicevi prima, bisognerà probabilmente partire dal gregoriano per far capire, no, come un po' alla volta è venuto fuori punto contro punto, insomma, no? E allora tutto questo è una preoccupazione nostra, di come noi raccontiamo la nostra storia e quindi conseguentemente come eseguiamo opere, musiche, testi che sono nati in tempi del tutto diversi. Ma già il fatto di dire in tempi del tutto diversi mostra la nostra ossessione storico-storiografica, diciamo così, che va benissimo perché noi non intendiamo certo rinunciarci. Ma il problema non è quello che veramente facevano e come noi lo possiamo ricostruire. È questo che dove forse noi siamo in un punto di non accordo. Il problema non è avvicinarsi a quello che, essendo scritto così e così, il problema è come noi possiamo darci un passato, ricostruirci un passato per comprendere la differenza del presente, che non è diverso da quel che dici tu, ma mette l'accento, direi così, da un'altra parte rispetto alla filologia.
Chiaro, non so se mi spiego.
Quindi vanno bene, per me vanno bene tutte e due le cose. Mi interessa quello che fa Hawkwood. Poi quando sento Karen dico, beh, però è un'altra roba.
Adesso voglio sentire il maestro.
Però io vorrei rispondere a Carlo. Allora, innanzitutto sulla questione della scrittura siamo perfettamente d'accordo. Tu dici la trascrizione di un gesto. Lo sappiamo, no? Ne abbiamo parlato tante volte, che la scrittura pneumatica nasce come la trascrizione di un gesto, no? Il gesto di chi dirigeva i cori gregoriani nell'aria, che poi veniva fissato in questa strana notazione che chiamiamo neon. Come è vero che la scrittura musicale non dice niente della musica, cioè è povera. È, come dire, ci indica sempre un traguardo, è quello che dicevo anche l'altra volta rispondendo alla tua domanda sul testo, no? È sempre un limite in qualche modo da rimettere in moto ogni volta da capo, senza mai avere delle posizioni guadagnate definitivamente. Questo ha a che fare anche con l'assenza dell'archetipo, quindi la filologia musicale, ma come la filologia letteraria, è un continuo lottare alla ricerca di qualcosa che sappiamo non troveremo mai. Come anche, chiaramente, la musica di Beethoven non ha nessun senso, perché avremo sempre la musica di Beethoven barra qualcun altro che la rimette in moto e che non è più Beethoven. Monteverdi è interessante perché si ritrova in un momento storico in cui il suo passato più recente, più immediato, aveva una tradizione completamente diversa. Cioè lui si trova a fondare un linguaggio, tra virgolette, totalmente nuovo. Come poter essere all'altezza di mettere in suono le parole di Tasso, appunto? Trova degli espedienti che non sono scrivibili. Infatti, come tu ce la eseguivi, questo però è una, come dire, una libertà dell'interprete. Il modo di eseguirlo non lo troverete mai nella scrittura musicale. La scrittura musicale è quella traccia che fa sì che quella determinata opera attribuibile a quel determinato nome sia trasmissibile. Questo è il punto alla fine. Quindi tutti gli sforzi della filologia musicale, ammesso che abbia diritto di esistenza, sono, chiamerei, sforzi pragmatici, nel senso che, come nella filologia letteraria, noi vogliamo avvicinarci in qualche modo a una tradizione che è perduta. Cioè vogliamo avvicinarci, capire un po' all'epoca di Beethoven come si faceva la musica. Però attenzione, secondo me il discorso è anche più radicale, nel senso che a seconda del tipo di approccio a questa tradizione, noi possiamo incorrere in errori, ma in errori veri e propri. Faccio un esempio, l'esempio dell'altra volta, le toccate di Frescobaldi suonate su uno strumento accordato in maniera moderna, piuttosto che accordato come facevano all'epoca. Cambia totalmente la ricezione di questo brano musicale. E oserei dire che arriviamo a comprenderlo nel caso che riusciamo a riprodurre le condizioni di possibilità, cioè usare uno strumento dell'epoca anziché no. E, E arrivo a dire che invece un approccio che fa meno di questo tipo di ricerca travisa, cioè si allontana da una possibile comprensione. Ora la domanda è possibile una comprensione di un evento come quello musicale? Non lo so. È chiaro che ci muoviamo in un ambito in cui non abbiamo i significati, come hai detto.
Certo, se tu hai i significati, se tu dici marcia funebre, sì. È un modo, perché la parola ha questa ricchezza infinita, quindi già attraverso la parola rianimi tutto quel mondo di cui parlava così bene prima Pavano. Altra cosa naturalmente è che non puoi fare la marcia funebre come appunto Pulcinella, morirò, morirò. E quando tu prendi, non so, la marcia funebre di Siegfriedo, non può essere una musica appunto allegra, ma che sia una marcia funebre lo sai attraverso la partitura, lo spartito, la tradizione, perché lui ci scrive sopra marcia funebre, ma potrebbe essere qualunque altra cosa. E questa è la povertà della musica, che non ha significato, però ha un senso profondissimo, cioè c'è una povertà estrema da un certo punto di vista, ma una radicalità e una profondità inimitabile dalla parola, che però ha una storicità enorme. E quindi, come dire, uno ha il difetto dell'altro e l'altro il pregio del precedente. Uno sta alle radici della vita, l'altro sta alla significazione storica, in questo senso filologica, e quindi ci può essere anche in questo senso una filologia musicale, in quanto appunto si comincia dalla parola. Questa è una notazione fondamentale, credo, per tutti i popoli a noi noti, che innanzitutto cantano, cioè, e non cantano, dicono parole. Quindi è in questo gemellaggio originario che stanno tutti i nostri problemi, diciamo.
E questo anche nella scrittura, perché non è mai esistita storicamente, se non a partire da un certo punto in poi, una scrittura musicale senza parola. E questo è il punto per me sempre decisivo. La musica, la notazione musicale si è sempre cimentata in qualche modo con la nostra notazione.
L'hai studiato nella tua tesi di laurea e poi nel tuo libro bellissimo. I greci la mettevano con dei segnini sopra le parole.
Sì, che era un espediente, diciamo, di simbolico. Ecco, questo ci porta a dire un'altra cosa. Noi dobbiamo parlare della musica. Cioè, chi può dire no, rinuncio a parlare della musica, l'ascolto e basta. Rimane un'esperienza privata, incomunicabile, intrasmissibile. Ma nel momento in cui vogliamo attivare, diciamo, questa macchina interpretativa, non solo si tratta di eseguire la musica, ma anche di parlarne. Quello che io dico sempre è: la musica è l'insieme di tutte le manifestazioni che in qualche modo afferiscono a questo evento, che è anche il parlare dei musicologi, il parlare dei critici, il nostro parlare adesso, che in qualche modo circumnavighiamo, no, intorno a questo argomento. E questo è necessario, senza di questo rimane un'esperienza esclusivamente privata. Ora, l'altro discorso da fare è che la musica, storicamente, non solo la notazione musicale è povera, non ci dice realmente che cosa è la musica, ma anche le parole che parlano della musica sono povere essenzialmente, nel senso, non esiste un rapporto diretto, un rapporto, diciamo, cioè, parliamo sempre di metafore quando parliamo della musica. Infatti la prima cosa che si impara quando uno inizia a studiare la musica, il maestro ti dice no, questa nota è alta e questa nota è bassa, ma nella notazione, sia nella nostra esperienza sonora, nel nostro vivere la musica, non c'è niente che ci possa far pensare a un alto e basso. È una, come dire, è una messa in diagramma totalmente indotta da quella che è l'idea di scrittura musicale. Perché sì, nella scrittura noi abbiamo un alto e un basso, ma perché abbiamo già sottomesso l'esperienza sonora a questa raffigurazione, no? E quindi io sono perfettamente d'accordo, noi non possiamo arrivare a riprodurre esattamente quello che il compositore, anche perché il compositore stesso è una figura che ci arriva in maniera del tutto mediata, non sapremo mai niente direttamente di Beethoven o di qualsiasi altro compositore. Lo sforzo è tutto in questo spazio di mettere in moto dei saperi che ci possano aiutare a raffigurare in qualche modo questa notazione.
È quello che diceva lui, no? Cioè, abbiamo bisogno di una tradizione.
Esattamente.
Perché senza una tradizione la scrittura verbale, senza l'alfabeto non basta. Devi continuamente fare appello a dei segni non alfabetici che suggeriscono posture, emissioni di voce, cose di questo genere. E nell'ambito della musica succede lo stesso, cioè non esiste nessun partito musicale, scrittura musicale, che si regga da solo, se da qualche parte non c'è scritto allegro, adagio, con espressione, e dove non c'è...
Per secoli non c'è mai, non
esatto,
c'è stato.
Esatto, quindi è il grande suo lavoro di dire, ma vediamo di capire cosa vuol dire questo qua.
Esattamente.
Ha ragione, no?
Ma infatti, scusa se ti interrompo, una delle peculiarità della KP, ormai sarà abbastanza diventato chiaro ai nostri ascoltatori, è quella che mette in moto una massa di sapere, chiamiamola rozzamente così, inedita nell'approccio alla musica dei secoli passati. Perché, per farvi un esempio, quando Wagner, un grandissimo compositore, era anche un grande direttore d'orchestra, lui eseguiva le sinfonie di Beethoven, era una passione, era matto per la musica di Beethoven. Però quando eseguiva Beethoven, lui riscriveva Beethoven, perché per lui la partitura, appunto la traccia che hai ereditato, in qualche modo era insufficiente per arrivare a quella che secondo lui doveva essere l'idea sonora di Beethoven. La stessa cosa che fa Karajan, con esiti, poi ripeto, non è una questione di valutazione di gusto, ma lui cosa fa? Rimpolpa per esempio tutte le sezioni dei fiati, li raddoppia, li triplica a volte, cose che nessun filologo farebbe mai, anzi per noi è orrore. Quindi c'è un modo di vivere il passato da parte di chi esegue che nel passato era, io oserei dire, istintivo in qualche modo. Cioè si faceva, chi di noi non ha avuto un maestro che non ha saputo darti una regola, no? Ti dice no, ma si fa così, ma perché si fa così? È il suo istinto, e il mio istinto potrebbe portarmi in una direzione diversa. Ecco, in questo, diciamo, movimento che comunque è in qualche modo destinato allo scacco, e questo lo ammetto, quello dell'AKP, nel suo scopo strutturale, però ha il merito di aver messo in moto, ripeto, tutto un intreccio di saperi che era inedito nell'accostamento alla musica. E quindi, Franco, se vuole eseguire una composizione per liuto del Cinquecento deve conoscere quel tipo molto specifico di scrittura che io non potrei interpretare, per esempio. Per me, non avendo uno studio, diciamo, specialistico su questo, per me rimane come lettera morta. E poi si tratta di ricostruire appunto il contrappunto, perché alla mente, perché poi a un certo punto il contrappunto invece deve essere scritto. Voglio vedervi a improvvisare alla mente, non voglio ricercare a sei di Bach, anche se il mito ci dice che lui l'avesse improvvisato, quello di ricercare dell'offerta musicale. È una pratica che è strettamente legata alla sua espressione scrittoria, senza la quale non... E questa è una storia che è parallela a quella della notazione matematica, direi. C'è il famoso testo di Husserl sull'aritmetica, dove si vede come a un certo punto nella storia dell'aritmetica diventa necessario iniziare a scriverla, proprio perché c'è un limite oltre il quale non è più controllabile se non messa in traccia.
Il che mostra che il nostro parlare di scrittura musicale non è affatto, come dire così, una divagazione, è al centro di Mécri, cioè al centro del problema di che cos'è il pensiero e che cos'è il sapere e che cos'è l'espressione, eccetera, eccetera, dove noi anche qui tocchiamo punti transdisciplinari, direi che non facciamo altro, no? Che riconoscere tutti e tre, ognuno a modo suo, che ci vuole una competenza che non è già, che è precategoriale, insomma, per dire, tu hai citato Husserl molto opportunamente, che è precategoriale, cioè che deve essere già successo moltissimo perché tu possa fare qualche cos'altro, no? E questo che deve essere già successo ce l'hai sempre nella trascrizione di un sapere autobiografico attuale, Non ce l'hai mai, ovviamente, come vita, perché la vita che accade qui, noi ce la ricordiamo ancora per qualche giorno, poi se ne va, no? Nessuno ha più gli strumenti per... Certo, se magari la registri, ti fai un'idea, no? Ma quell'idea è una ritrascrizione in un altro sapere del sapere che si cercava di fare a Mekri. E questo è interessante perché non è importante solo per i suoi contenuti, sui quali possiamo dividerci, ma è interessante perché dice che il sapere è uno scacco della vita e nello stesso tempo una rinascita della vita. Cioè una perdita irreparabile e una resurrezione possibile. Ma questo se tu lo metti nella matematica, nella fisica, nella chimica, nella biologia, cominci a pensare altrimenti che cos'è il sapere, insomma, no? E quindi poni la domanda filosofica fondamentale in un certo senso.
Il punto per me è se la musica in qualche modo ha una collocazione speciale rispetto a tutto questo intreccio di sapere. Però magari di questo poi parliamo, è il momento della pausa.
È il momento della pausa.
Grazie.
Va bene. Io ascoltando la musica contemporanea ho dei dubbi.
E anche la musica filologica.